legato alle proposte di deliberazione che abbiamo quindi a voluto, cioè chi ce l'avete fatto.
Ok. Quindi la prima parte è una parte normativa, va a descrivere quali sono le basi normative che ci legittimano a costituire, a votare e a lavorare sul nostro territorio attraverso questo strumento di programmazione. Ci sono degli approfondimenti su altre normative nazionali, sugli atti programmatori provinciali a cui il nostro piano sociale deve attenersi. La prima parte, assolutamente normativa, già presente nel piano sociale che avevamo approvato l'anno scorso. Qui in più rispetto al piano sociale dell'anno scorso c'è un approfondimento anche sulla normativa statale che lo Stato ha dovuto approvare, un decreto legislativo per poter accedere al PNRR, che lo Stato ha imposto all'Italia di adeguarsi su quelle che sono le politiche sociali a favore degli anziani, con il decreto legislativo 29 del 2024, e parallelamente anche a favore delle persone con disabilità. E anche in questo caso abbiamo un altro decreto legislativo che però non rientra nel nostro piano sociale. Lo menziono perché qui sono presenti bellissimi principi di promozione del valore umano dell'anziano e della necessità di coinvolgere un'attività di partecipazione e solidarietà. Comunque li trovate anche all'interno del rassetto. Che noi, cioè sono tutti principi che accogliamo e che abbiamo in qualche modo trascurato in questo momento. Ok, continuiamo con gli approfondimenti, con degli approfondimenti anche su altri livelli di pianificazione che esistono applicati anche sul nostro territorio, che riguardano ad esempio le demenze, e poi si entra nel pieno dell'operatività del tavolo territoriale, che è l'organo che tavolo territoriale che è composto, che ha una composizione differente per l'area ordinaria, quindi il tavolo territoriale che ha approvato il piano l'anno scorso ha una composizione differente rispetto al tavolo territoriale di quest'anno. Quest'anno noi troviamo soggetti che sono specializzati negli anziani, quindi gli APSP, Fondazione Monte, le procure, un referente dell'azienda sanitaria, Caleidoscopio, Cooperativa Sociale Casa, Gruppo Spes, Vales. Sono tutti soggetti, oltre a noi chiaramente col servizio sociale, che operano sul territorio ed erano servizi sociali e sanitari a favore degli anziani. Il documento quest'anno riporta anche un approfondimento su Spazio Argento, la normativa che l'ha visto costituire, il funzionamento per diciamo, tavoli territoriali più alti che coinvolgono anche altri territori, coinvolgono l'azienda sanitaria. L'obiettivo è quello di creare integrazione socio-sanitaria sui servizi che sono rivolti agli anziani. Quindi l'anziano va in un unico luogo che è Spazio Argento e trova risposte socio-sanitarie ai suoi problemi. Quindi non deve più andare in mille posti per andare a trovare le risposte, ma trova un unico luogo con risposte integrate. Lì è presente anche personale non solo nostro, ma anche personale dell'azienda sanitaria. Ecco, Spazio Argento, lo dico, è un posto di risposta integrata alle domande, ai quesiti, ai problemi degli anziani, è anche un posto che poi con questi dati, con queste informazioni, con queste esperienze contribuisce a intercettare precocemente gli anziani prima che il loro problema degeneri comportando costi aggiuntivi. Si sta parlando anche di risorse economiche, quindi di un tentativo di far risparmiare al pubblico delle risorse oltre a garantire un miglior livello di benessere della salute degli anziani. Ha quindi una forte funzione anche di intercettazione precoce degli anziani vulnerabili, oltre che ha una funzione di divulgazione di politiche di invecchiamento attivo, perché non ci saranno risorse per tutti, quindi è meglio che stiamo sani. Ecco, detta. Allora, anche Spazio Argento ha un suo documento di programmazione che si chiama Progetto Territoriale, in cui sono previsti degli obiettivi che però sono più prettamente socio-sanitari. In noi di programmi sociali invece parliamo solo ed esclusivamente di politiche sociali. Qui troverete in questo progetto territoriale una sintesi di quelli che sono invece gli obiettivi a più alto livello sul territorio del Distretto Sanitario Est, che coinvolge non solo noi ma anche la Valsugana e Tesino del Primiero, e che hanno un'ottica socio-sanitaria. effetti rispetto a quello già attuato l'anno scorso, c'è la costituzione del tavolo, la stesura del piano sociale che ha individuato dei bisogni e delle priorità, c'è poi il processo di approvazione del piano, qui siamo nel punto 4, per poi prima di fine anno arrivare sia al punto 5 che 6, cioè sulla base dei bisogni emersi, prevedere un avviso concessione contributi e finanziare, si spera di riuscire a finanziare, un progetto che dia risposta ai bisogni rilevanti. Il tavolo quindi si è trovato, si è riunito, i bisogni rilevati, questa è la parte più importante del piano sociale, il bisogno di attività fisica, proprio per l'invecchiamento attivo di cui si parlava, il vivere in salute il più lungo possibile, bisogni di assistenza presso il domicilio degli anziani, molto semplice, anche di varia natura, supporto nell'individuazione delle assistenti familiari, badanti, per capirci, supporto psicologico relazionale, centro ascolto anziani e familiari, servizi noleggio ausili per bisogni temporanei, solitudine ed emarginazione, telesoccorso, telemedicina, teleassistenza. Il tavolo poi, in incontro di maggio, ha definito delle priorità, i bisogni arrivati sono molti, noi sappiamo che le risorse che comunque possiamo mettere a disposizione per delle progettualità sono sempre limitate e quindi il tavolo è sempre chiamato poi a elaborare ciò che ritiene essere i bisogni prioritari. E come, diciamo, io il bisogno prioritario individuato, al punto 1 c'è l'assistenza presso il domicilio, quindi le piccole attività di vicinanza, di assistenza, anche supporto informatico, una cosa che una volta non c'era, sbrigo pratiche amministrative, consegna spesa, consegna farmaci, cose molto semplici che possono essere fatte anche da personale non professionista, da semplici magari anche vicini di casa. Solitudine ed emarginazione, se ci pensiamo, l'attivazione di servizi a domicilio anche semplici, basati sulla vicinanza, la semplicità ecco, delle persone, dei cittadini che vivono insieme ad anziani e che si rendono disponibili ad aiutarli, può aiutare anche col secondo problema rilevato, cioè quello della solitudine e dell'emarginazione, e via gli altri. Il diciamo, compito della comunità una volta rilevati i bisogni da parte del tavolo territoriale è quello di individuare i dati oggettivi che comprovino effettivamente l'esistenza di questo bisogno e quindi in questa parte del piano sociale voi vedrete tutta una ricognizione di dati che servono a illustrare qual è la situazione degli anziani nella comunità di valle rispetto alla provincia per singoli comuni. Questa tabella spiega molto bene perché stiamo invecchiando, perché l'unico comune che ha un saldo naturale positivo è Penna, tutti gli altri hanno un saldo naturale negativo, quindi l'aumento della popolazione dello 0,48% dal 23 al 22 è legato esclusivamente alla migrazione. Qui una fotografia che analizza qual è il nostro stato, la distribuzione per fasce d'età della nostra popolazione nel 2023. Un indice molto interessante che si ricava da questi dati, che è l'indice di dipendenza, cioè quanti anziani per 65 gradi su 100 abitanti in età lavorativa, attualmente l'indice è 34,34, ma tra 20 anni sarà 45,5. Quindi per ogni anziano ci sarà poco più di una persona in età lavorativa che deve mantenere, oltre all'anziano, anche tutta c'è un resto dei bisogni del welfare e della spesa pubblica che grava in una comunità. Esatto, qua poi chi vuole approfondire i dati, ci sono varie tabelle che spiegano la distribuzione per età nella nostra comunità, soprattutto c'è un approfondimento sulle età più avanzate, siamo una comunità relativamente giovane rispetto al resto della provincia. L'indice di vecchiaia evidenzia il numero di anziani presenti in una popolazione ogni 100 giovani, quindi se l'indice di vecchiaia è 100 vuol dire che c'è lo stesso numero di anziani e di giovani, se supera il 100 vuol dire che ci sono più anziani che giovani. Qui è questa tabella ordinata in ordine di indice di vecchiaia, Mignola Palesina è indice di vecchiaia, molto basso, sono dati anagrafici, ecco io li riporto. E qui c'è un raffronto dal 1986 al 2023, come è cambiato questo rapporto tra la fascia di popolazione over 65 e il resto della popolazione, quindi mi è interessato un po' vedere come è aumentato o diminuito questo valore nel corso del tempo per singolo comune. E qui quanto siamo soli, quindi quanto le famiglie si sono modificate dal 71 al 2011 in ordine alla loro composizione. 100 era il numero delle famiglie monocomponente, ora sono 417,5. Quindi vedete, rispetto al dato provinciale, comunque le nostre famiglie della comunità nazionale sono più sole rispetto alla media provinciale. Quindi il cocktail di persone anziane, che abitano in posti isolati, senza avere, diciamo, un guardare una fascia di popolazione di età lavorativa che sappia sostenere la spesa dei servizi che servono a queste persone, è uno scenario abbastanza preoccupante. Per questo motivo, da tutte queste rilevazioni, il bando che uscirà sul stimolo del piano sociale sarà un bando che va a erogare un contributo a progetti che sappiano costruire sul nostro territorio comunità che si prendono cura, cioè comunità che sono composte non solo dai soliti soggetti del terzo settore, cooperative e sociali, ma anche da associazioni di volontariato, associazioni senza scopi di lucro che hanno dei contributi in linea con la legge e che sappiano intervenire in questa attività molto semplice di vicinato. Il documento poi prosegue con lo stato dei servizi esistenti attualmente, quindi anche qua sono dati che riguardano i servizi erogati dalla comunità transudana, i servizi classici di assistenza domiciliare, del soccorso, del controllo, lavanderia a domicilio. Siamo ad un alto livello di intensità dei servizi erogati rispetto ad altri territori. E poi, ci può essere interessante, vado avanti, l'analisi dei dati di spazio Argento. Questi dati non c'erano precedentemente, abbiamo iniziato a elaborarli adesso. Nel 2024 abbiamo avuto 268 accessi rispetto ai 64 del 2023, è un progetto che è nato il 9 ottobre del 2023, quindi poco più di un anno fa. E qui ci sono i primi dati dell'affluenza, quindi di provenienza, il tempo, il periodo temporale in cui ci sono gli accessi, chi sono le persone che si rivolgono a Spazio Argento, la fascia d'età è altissima, 85-89, quindi i bisogni assistenziali forti, le preoccupazioni emergono in età molto avanzata, chi sono, come sono la composizione del nucleo familiare delle persone che si rivolgono, quindi o sole o con moglie o convivente, quindi sono persone comunque anziane, fragili, e che cosa chiedono di più? Chiedono più di tutto il resto, 47%, informazioni su servizi di assistenza domiciliare. Quindi questa torta, diciamo, non fa che confermare il fatto che se usciamo con progetti finanziati che vanno a dare risposta su servizi di assistenza domiciliare semplici, quindi di questo tipo di vicinanza, probabilmente diamo risposta a bisogni che attualmente sono presenti sul territorio. E poi, se vi interessa, c'è un affondo sull'investimento PNRR e su alcune iniziative, diciamo, che hanno ottenuto dei premi a livello di Unione Europea. Quindi che cosa si sta facendo in Unione Europea per gli anziani? Mi anticipo che sono prioritariamente progetti che mirano alla tecnologia. Quindi probabilmente da vecchi avremo un'assistenza tecnologica e non umana. Ecco, questo è.
Grazie Francesca. Allora io aprirei il dibattito, se qualcuno vuole intervenire ne ha facoltà, prima dell'approvazione del piano sociale che credo sia di fondamentale importanza. Prego, se c'è qualcuno. Ho visto una mano che si sta alzando, no? Sindaco di Mio, che già sperato.
Rompo il ghiaccio, no, il mio era solo dei complimenti per il lavoro fatto fino adesso e soprattutto mi sento
che sta registrando lei.
No, io volevo fare prima di tutto i complimenti per il lavoro fatto finora, siamo appunto nella parte finale, quindi insomma un lavoro che è durato parecchi mesi, complimenti agli uffici, a tutti coloro che hanno collaborato al piano, alle associazioni, quindi insomma devo dire qualcosa che serviva già da tempo e quindi insomma questi bandi che si andranno a aprire insomma sono una grande opportunità. Lo spazio argento se ne è sentito parlare per tanti anni e adesso insomma vedendo anche alcuni dati nelle slide insomma fa piacere che questa cosa sia fatta e sia stata condivisa anche con tutte le amministrazioni, insomma, quindi per me insomma assolutamente un grazie, un plauso a chi ha collaborato e alla stesura di questo.
Grazie. Altri interventi? Passare alla prova del punto numero 2. Favorevoli? Favorevole grazie. Contrari? Astenuti? Bene. Per l'immediata sì, deve essere immediatamente esecutiva, quindi favorevoli. Grazie. Passiamo al punto numero 3, l'espressione del parere preventivo sul documento unico di programmazione e sul bilancio di previsione 2025-2027 della comunità Altrasolana Vesto, di cui l'articolo 17 bis 1 della legge provinciale 16 giugno 2006 numero 3. Anche qua c'è l'obbligo del parere preventivo dell'Assemblea sul documento unico di programmazione e il conseguente poi bilancio di previsione. Articolato dalla legge della riforma delle comunità, quindi entreremo poi nel merito della revisione del TUF. Tra le linee principali, ovviamente, che poi porteranno credo alla vostra attenzione, sono le cifre dedicate al sociale, parliamo di sociale nel punto precedente, comunque sia l'impegno, sono quasi 13 milioni sull'ambito sociale, quindi credo che poi vedremo missione per missione come verrà poi descritto dal funzionario che ringrazio per essere venuto noi, è disponibile, grazie anche del lavoro della struttura, e ringrazio Francesca che è uscita, grazie per la strada. È un DUF importante, ovviamente sfioriamo i 30 milioni di euro, quindi nel complessivo entreremo adesso nel merito dei titoli, dei vari titoli e dopo delle conseguenti missioni che porterà. Grazie, dottoressa, della sua parola.
Grazie, buonasera a tutti. E analizzeremo prima le gruppe e poi il bilancio di previsione perché su entrambi va espresso il vostro parere. Il riferimento normativo è costituito dall'articolo 17 del suo, della legge provinciale 3 del 2006 che è stato introdotto con la legge 7 del 2022 che prevede appunto che l'Assemblea debba esprimere parere preventivo in merito al bilancio. Qualora fosse negativo, l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio deve avvenire con una maggioranza qualificata. Il TUP sostituisce la precedente relazione previsionale programmatica ed è disciplinato dall'articolo 170 del decreto legislativo 267 del 2000. È stato approvato lo schema da parte del Presidente in data 7 ottobre, è divenuto esecutivo in data 17 ottobre ed è stato trasmesso poi al revisore dei conti per l'espressione del parere di competenza. Si compone di due sezioni, quella strategica che si riferisce a tutto il mandato amministrativo e quella operativa invece che si riferisce all'orizzonte temporale del bilancio di previsione. La sezione strategica contiene gli indirizzi strategici dell'ente e quindi gli obiettivi che si devono perseguire entro la fine del mandato. Quella operativa invece ha carattere generale, contenuto programmatico e è uno strumento a supporto del processo di previsione. Nel DUP devono essere contenute queste informazioni, l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, le risorse, gli impegni e la verifica della sostenibilità economica e finanziaria sia attuale che prospettica, la disponibilità e la gestione delle risorse umane, la coerenza e la competitività presente e futura con i vincoli di finanza pubblica. Ogni anno gli indirizzi sono sottoposti a verifica e eventualmente possono essere motivandoli modificati. E nella sezione operativa è previsto il mantenimento e la prosecuzione delle attività già in essere, oltre all'attuazione di tutti i progetti finanziati con PNR in ambito sociale. Per quanto riguarda le spese di investimento, noi avendo solo come entrata l'avanzo di amministrazione, che si rende disponibile con il rendiconto, abbiamo previsto solo gli stanziamenti delle spese che sono interamente finanziati da terzi, quindi i carichi BIM, la concessione dei contributi sull'edilizia agevolata e gli acquisti di beni durevoli per la gestione associata. Nella tabella trovate l'affronto tra 2025, 2026 e 2027 per quanto riguarda le entrate suddivise per titoli. Nei trasferimenti correnti abbiamo il budget assegnato dalla provincia per il finanziamento degli oneri di gestione, per il socio assistenziale e per l'assistenza scolastica, quindi le mense. Finanziamenti da parte di provincia, regione ed altri enti per progetti specifici, i finanziamenti per gli interventi di politica del lavoro, i finanziamenti per l'attuazione della politica della casa e i trasferimenti di parte corrente da parte dei comuni per la gestione associata. Nelle entrate extra tributarie invece abbiamo affitti attivi di fabbricati, la vendita di energia e i rimborsi spese, i proventi che derivano dall'attività svolta dal servizio urbanistica, il concorso per il servizio mensa, i rimborsi per il diritto allo studio, i soggiorni estivi per ragazzi, le entrate dei comuni per i centri giovani, le entrate per i servizi socio-assistenziali, interessi attivi, utili da partecipazioni, rimborsi e concorsi vari. Nelle entrate di parte militare invece abbiamo l'assegnazione da parte appunto della provincia e dei canoni aggiuntivi, quelli per l'edilizia agevolata, i trasferimenti di parte capitale da parte dei comuni e i rimborsi dei contributi a seguito di revoca. Nella tabella trovate invece la spesa distinta appunto tra spese correnti, spese in parte capitale, anticipazione e partite di giro e raccolto su tutto il triennio. Solo una precisazione, abbiamo previsto sia in entrate che in spesa l'anticipazione di cassa del limite massimo previsto dalla norma, di fatto è qualche anno che non la utilizziamo più perché il nostro saldo di cassa a seguito del svincolo di tutti i finanziamenti arretrati ammonta sempre intorno ai 10 milioni di euro, quindi non abbiamo mai problemi di questo genere. E adesso analizziamo le spese distinte per singole missioni. La missione 1 riguarda gli amministratori, le commissioni, il revisore dei conti, il personale addetto al servizio segreteria, finanziario, patrimonio, CPC e gestione associata, gestione, manutenzione del patrimonio e di informatizzazione. Le spese complessive per questa missione sono 2.784.246,65. La missione 4 riguarda principalmente il servizio di mensa a favore degli alunni, ma comprende anche il personale addetto al servizio che se ne occupa, educazione ricorrente, attività integrative a favore delle scuole, moduli, assegni di studio, facilitazioni di viaggio. In totale abbiamo 3.142.768,11. Nella missione 5 invece abbiamo solamente acquisti di beni, prestazioni di servizi e contributi per l'integrazione europea, la cultura e la valorizzazione delle minoranze. La spesa prevista per il 2025 è di 79.500. Nell'ambito della missione 6 abbiamo invece acquisto di beni, prestazioni di servizi e contributi per enti e associazioni che operano in ambito sportivo. Le spiagge sicure, che sono interamente finanziate dai comuni interessati, il trasferimento alla Panarotta per 120.000 euro all'anno, i soggiorni estivi per ragazzi e la gestione degli immobili e sito a Basilea di Pineto, totale 547.100. La missione 7 riguarda acquisti di beni, prestazioni di servizi e contributi in ambito turistico, 12.000 euro. La missione 8 invece riguarda il personale assegnato al servizio urbanistica e quello che si occupa di edilizia abitativa. La voce principale però è la concessione di contributi in conto capitale, in conto interessi, in merito all'edilizia agevolata. In totale 1.677.644,50. La missione 9 riguarda contributi a enti e associazioni per il sostegno dell'iniziativa agricola in zone di montagna. le prestazioni, servizi, contributi ad enti, associazioni che operano in ambito ambientale e i canoni minimi. Totale 225.555,45. La missione 12, che è quella più complessa perché si riferisce ai servizi socio-assistenziali, viene analizzata per singoli programmi. Il programma 1 riguarda i minori, la spesa complessiva 1.831.298,65 e riguarda, oltre al personale del servizio socio-assistenziale destinato a questa attività, l'assunzione delle rette di affido di minori in strutture a famiglie, i centri per minori che incidono circa 1 milione di euro, e i progetti finanziati con PNR. Il programma 2 riguarda disabilità, anche qui abbiamo il personale, l'assunzione delle rette di inserimento in struttura, i sussidi legge 6 e i progetti finanziati col PNR, totale 4.271.529,10. Il programma 3 riguarda invece gli anziani, quindi comprende sempre il personale assistente domiciliare, i servizi di assistenza a domicilio esternalizzati, i centri anziani e i progetti col PNR, per un totale di 3.313.457,80. Il programma 4 riguarda i soggetti a rischio di esclusione sociale e quindi in particolare i contributi per l'accoglienza presso famiglie o singoli di persone adulte, sempre le rette per inserimento in struttura, interventi economici che adesso sono rimasti solamente interventi economico straordinario per il rimborso ticket, alloggi protetti e contributi per gli interventi previsti dalla legge 35. Totale 898.672,66. Programma 5 riguarda solo gli interventi per la famiglia, in particolare l'affido per gli incarichi a soggetti esterni per il distretto famiglia, 16.500 euro. Il programma 6 invece è la concessione del contributo integrativo, 1.187.843,24. Le spese di gestione, personale di supporto a tutti gli altri programmi sono incluse nel programma 7, per un totale di 533.374,08. E infine sul sociale abbiamo il programma 8 con 11.000 euro, che riguarda solo contributi a enti e associazioni. Nella missione 15 abbiamo il progetto di inserimento lavorativo, spesa prevista 345.000 euro. Non abbiamo valorizzato la missione 18 perché per il momento tutti i contributi previsti dal Fondo Strategico Territoriale terminano al 31 dicembre di quest'anno. Nella missione 20 sono inclusi gli accantonamenti. Abbiamo disposto solo 2 accantonamenti, uno al fondo di riserva per 89.102,88 e uno al fondo crediti di dubbia esigibilità per 73.112,62. Il revisore dei conti sulla proposta di DUP ha espresso parere favorevole in data 28 ottobre. Io avrei concluso il DUP e poi ci sarebbe il bilancio.
Sì, ecco, allora per essere precisi, abbiamo incluso in un'unica votazione, in un unico atto, la delibera, sia il DUP che il bilancio. È possibile farlo, quindi chiedevo alla segretaria un attimo fa, andiamo a votazione unica, quindi adesso. Se siete d'accordo, continuiamo con l'esposizione del bilancio di previsione 2025-2027.
È molto diverso.
E poi faremo l'apertura del dibattito alla fine. Parte? Ecco, per facilità di lettura anche nella disposizione poi della dottoressa, abbiamo suddiviso in missioni che vedrete è molto chiaro per chi vuole poi passeremo per le slide. Prego, dottoressa.
Grazie. Dal 1 gennaio 2017 è stata introdotta la contabilità armonizzata con lo scopo appunto di rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili. È stata recepita a livello locale con la legge provinciale 18 del 2015. Il nuovo sistema contabile prevede i seguenti documenti, il DUP che abbiamo appena esaminato, il bilancio, nota integrativa e piano indicatori. La proposta di schema di bilancio, di nota integrativa e di piano degli indicatori è stata approvata. data 17 ottobre, è stata inviata alla Revisione dei Conti, il quale ha espresso il suo parere favorevole in data 4 novembre. Relativamente alle spese, la struttura del bilancio è in missioni, programmi e titoli, quella delle entrate invece in tipologie e in titoli e tipologie. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'ente, ma è tassativamente definita dalla normativa. Nella tabella ho riportato di nuovo appunto le entrate, però come vediamo sul grafico il 53% delle nostre entrate sono costituite da trasferimenti correnti, il 16% da entrate extra tributarie e solo un 5% da entrate di parte tributaria. Sul fronte spesa, anche qui vediamo che il 70% delle nostre spese sono spese correnti e il 5% sono spese di parte capitale. Per quanto riguarda le spese correnti, nella tabella ho riportato la tipologia di suddivisione per tipologia di spesa. I redditi da lavoro dipendente ammontano per l'anno 2025 a 4.100.588, le imposte che sono l'IRAP sul stipendi 288.020, l'acquisto di beni e servizi 11.348.496,27, i trasferimenti correnti 2.484.498,83, interessi 1.000 euro, rimborsi 525.000, altre spese correnti 1.144.559,68. Nel grafico quindi vediamo che il 57% della nostra spesa corrente è costituita da acquisto di beni e servizi, 21% redditi da lavoro dipendente e un 12% da trasferimenti corretti. Per quanto riguarda le spese di personale, nella tabella ho riportato la distinzione per servizio: segreteria generale 518.264, il servizio personale 290.896, finanziario 270.024, urbanistica 592.220, patrimonio a parte 469.080, programmazione di tutto lo studio 241.096, il personale del servizio socioassistenziale residente dell'edilizia abitativa 124.740 e socioassistenziale 2.078.868. Quindi vediamo che il 45% della spesa di personale si riferisce al servizio socioassistenziale. Quindi anche tutto il comparto degli assistenti domiciliari. Per quanto riguarda invece l'acquisto di beni e servizi, la voce prevalente riguarda i servizi nell'ambito socioassistenziale, seguito dai servizi di mensa scolastica 2.744.635,63 ed altre cifre migliori che sono spiagge sicure 333.000 e politiche del lavoro 345.000. Quindi dal grafico possiamo vedere che il 64% della nostra spesa per l'acquisto di beni e servizi è relativa ai servizi socioassistenziali. Per quanto riguarda i trasferimenti, anche in questo caso la voce principale si riferisce a quelli relativi all'ambito dei contributi sui servizi socioassistenziali. Rispetto agli esercizi precedenti, la novità è che i centri ex centro aperto di Erico e ex centro diurno di Pergine, che adesso hanno cambiato denominazione come centro territoriale, e non vengono più gestiti mediante appalti di servizi, ma mediante concessione di contributo. Quindi i contributi in ambito sociale sono aumentati proprio perché si è modificata la modalità di gestione. E per quanto riguarda invece le spese di parte capitale, abbiamo cifre limitate rispetto appunto al bilancio ordinario, in quanto finché non viene reso disponibile l'avanzo di amministrazione abbiamo solamente quelle spese finanziate da soggetti terzi. Quindi spese di investimento 12.000 euro che si riferiscono ad acquisto di beni mobili per la gestione associata, altri trasferimenti di capitale per 1.114.735,85 e altre spese in conto capitale per 178.000 euro. E i trasferimenti riguardano l'edilizia abitativa agevolata 871.687,50, i contributi PNR per il centro anziani di Sant'Orsola 56.292,89 e i canoni B 186.755,46. bilancio viene sempre strutturato per settori, anche se in realtà adesso il budget della provincia è un budget unico, ma teniamo comunque distinti i vari ambiti di attività dell'ente perché è comodo ai fini poi della rendicontazione della spesa in provincia. Per quanto riguarda gli esercizi successivi, gli stanziamenti sono stati calcolati prendendo a base le previsioni dell'esercizio 2025 opportunamente rettificate. Oltre allo schema di bilancio viene approvato anche lo schema di nota integrativa che contiene i criteri di valutazione che sono stati adottati per formulare le previsioni, l'elenco analitico delle quote vincolate accantonate dei risultati di amministrazione che nel nostro caso è pari a zero, l'elenco degli interventi per spese di investimento, l'analisi del fondo pluriennale vincolato di spesa, elenco di eventuali garanzie principali e sussidiari prestati dall'ente, gli impegni che riguardano strumenti finanziari che noi abbiamo, l'elenco degli enti e degli organismi strumentali, le società partecipate e tutte quelle altre informazioni che possono servire per comprendere al meglio il bilancio. Per quanto riguarda le entrate, abbiamo effettuato le previsioni sulla base sia di quanto contenuto nel protocollo d'intesa che sulla base dell'andamento storico. Per quanto riguarda i servizi, abbiamo tenuto conto, oltre che del trend storico, anche dell'impatto derivante dall'introduzione dell'ICE. Per quanto riguarda l'edilizia e il PNR, abbiamo i provvedimenti di concessione di finanziamenti, quindi abbiamo preso per entrare appunto l'entrata di bilancio quanto contenuto in tali provvedimenti. Per quanto riguarda invece le spese correnti, abbiamo fatto la valutazione sulla base dei contratti in essere, delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali e delle richieste formulate dai vari responsabili che sono state riviste di concerto con i medesimi alla luce delle risorse disponibili. In particolare nell'ambito del servizio socio-assistenziale per far pareggiare la data con spesa abbiamo dovuto utilizzare in parte il budget destinato al funzionamento dell'ente. Questo in quanto sono stati rivisti tutti i contratti delle cooperative e dei soggetti che operano in ambito appunto sociale, una parte verrà finanziata dalla provincia, la parte rimanente invece viene finanziata per tutto il dell'ente. Abbiamo operato accantonamento al fondo crediti di pubblica esigibilità per due tipologie di servizi, quelli relativi ai servizi socio-assistenziali e alla mensa scolastica, più i concorsi e i rimborsi vari. Non abbiamo fatto invece alcun accantonamento sugli affitti e gli sborsi spese perché non era necessario. Quindi abbiamo un fondo credito che ammonta a 73.112,62, un fondo riserva per 89.102,88, non abbiamo fatto altri accantonamenti nel fondo cassa e nel fondo contenzioso in quanto non necessario.
Precisa, attenta e esaustiva per quanto mi riguarda. Aprirei il dibattito, signori componenti, mi avete la facoltà, chi vuole intervenire? Verificazione di merito, allora, un bilancio ben complesso, però voglio dire dettagliatamente illustrato e chiaramente poi noi andremo ad approvare un parere, no? Obbligatorio ma non è collaudato, perché poi effettivamente il bilancio previsione sarà approvato dal Consiglio dei Sindaci, chiaramente prendendo atto della deliberazione dell'Assemblea. Quindi nessun chiarimento, nessuna domanda? Bene, passerei allora all'approvazione del parere preventivo favorevole. Contrari o astenuti? Grazie.
Non è necessario.
Non è necessario.
Perché adesso verrà depositato e dopo 20 giorni si avrà il consiglio di
sindaci. Chiederei la voi. Grazie.
Grazie.
Grazie. Grazie.
Grazie.
Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.